Buonasera al sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali, al pubblico presente in aula e quello che ci sente da casa per mezzo di Centro Mare Radio. Chiedo gentilmente al segretario di fare l'appello per verificare il numero legale, grazie.
Pariotta Crescenzo, Agaro Agostino, Ascani Federico, Asciutto Franca, Cagiolo Emanuele, Cervo Sergio, Ciampa Fabio, Grimaldi Giovanni, D'Alessio Nardino, Farnioli Gabriele, Fierri Stefano, Grando Alessandro, Loddo Giuseppe, Palermo Maria Concetta, Penge Stefano, Ruscito Piero e Trani Eugenio.
Il numero è legale, possiamo aprire la discussione. Abbiamo come primo punto all'ordine del giorno trasferimento dei servizi al gestore del servizio idrico integrato, legge 11 novembre 2014 numero 164. Discussione. Lascio la parola al sindaco.
Buonasera a chi è presente, a chi ci ascolta, buonasera al Consiglio Comunale. Sulla questione della gestione pubblica dell'acqua, questo Consiglio Comunale, come penso tantissimi in Italia, ma il nostro forse tra i primi, ha affrontato la questione in discussioni, delibere, ordini del giorno. Io faccio rapidissimamente un po' riassunto, ma insomma è una questione che dura da più di 10 anni e che in Italia si pone in questi termini, diciamo. Intanto separiamo, perché altrimenti poi c'è una confusione, non è tanto la proprietà dell'acqua, perché la proprietà dell'acqua è come del demanio, ma quanto la gestione dell'acqua, cioè intendendo per gestione la captazione, la distribuzione per uso domestico e poi la depurazione, quindi dall'inizio fino alla fine. In Italia storicamente ci sono realtà comunali che hanno affidato a municipalizzate, intendendo per municipalizzate aziende o società, scusate, che sono di proprietà pubblica, quindi del comune, hanno affidato questo servizio e con risultati, adesso io non è che posso, diciamo, fare un po' il riassunto di quali sono i risultati in Italia, però mediamente quando la gestione è pubblica intanto i costi sono mediamente più bassi e il servizio, diciamo, che è più vicino ai cittadini. Mediamente più bassi perché? Perché se si affida la gestione a privati è anche logico, ci sta nella logica del mercato che ci sia un 15-20% di utile, ma questo, diciamo, in ogni parte del mondo, se una cosa la fa un privato ha la parte dell'utile. Per quanto riguarda la vicinanza con le esigenze del cittadino, diciamo che le gestioni quando sono in house, cioè in casa, quindi gestite da municipalizzate, hanno una dimensione più piccola, si tratta di società, facciamo l'esempio della Flavia Acque, di qualche decina, diciamo, di poche unità che riesce a svolgere tutta l'attività dall'inizio alla fine. E quindi alla fine c'è questa immediatezza nell'intervento che può andare dalla rottura di qualche tubatura che può avvenire anche come accadde circa 3 anni fa di domenica pomeriggio nel piazzale della stazione quando una delle più grosse tubature di Ladispoli esplose quasi, tra virgolette. Quindi può andare dalla necessità dell'intervento in tempi rapidi all'intervento che viene richiesto dal privato per l'installazione del contatore o altro. Diciamo, questa è esperienza comune e su questo penso che, diciamo, nessuno, insomma, può metterlo in dubbio. La nostra esperienza di gestione pubblica dell'acqua è positiva sia sotto il versante delle tariffe sia sotto il versante dell'efficienza del servizio. mentre noi andavamo avanti, quando dico noi, perché col comune di Ladispo negli ultimi 20 anni almeno, andavamo avanti questa, tra l'altro sì, noi abbiamo il comune di Ladispoli nel momento in cui scadé il contratto con la SICEA, una ditta privata che faceva la gestione, optò per la internalizzazione del servizio, o meglio per la gestione diretta del servizio, quindi da allora ad oggi abbiamo questi parametri che sono quelli dell'efficienza, quello della bassa, basso livello delle tariffe è stato mantenuto. Mentre la Dispo, diciamo, gestiva in proprio attraverso la Traviacque, in tutta Italia c'era una grande discussione sulla gestione pubblica dell'acqua. E questo perché? Perché alcune realtà avevano aderito alla richiesta di entrare nelle ATO, avevano ceduto la gestione a aziende più grandi, aziende che erano spesso, come nel caso della CEA, fatte da centinaia di comuni. Qual è stato, diciamo, il lato negativo di questo passaggio? Che si è, diciamo, spersonalizzata, nel senso che molto spesso nei comuni non c'era più lo sportello dove poter andare non solo a pagare ma anche a protestare, non c'era più l'ufficio e la squadra di intervento in quel comune, e quindi l'intervento doveva essere fatto da squadre che venivano da fuori. E poi, da quello che ci viene detto da comuni che stanno, ad esempio, con Acerato 2, la richiesta di allaccio al contatore era molto più lunga nei tempi, la richiesta di interventi per guasti era molto più lunga nei tempi. Mentre accadevano queste cose, il problema della gestione pubblica dell'acqua è diventato un caso nazionale, perché da una parte i movimenti di cittadini, dall'altro anche forze politiche in Parlamento, hanno teso a dire lasciamo che i comuni siano liberi di avere o una forma in house in proprio o una forma in affidamento all'ATO, proprio perché l'ATO, dallo spirito originario, che era quello di dire si mettano insieme i comuni che stanno nello stesso bacino idrogeologico, era diventato invece un qualcosa di diverso, cioè l'ATO Aceato 2 di Roma è qualcosa di gigantesco, diciamo, non c'è più una logica di bacino nel senso di dove nascono le acque e dove poi vanno a mare le acque, dove percorrono le acque, diciamo, la loro strada. Ecco, su questo ci sono state battaglie in tutta Italia, c'è stato un referendum, il referendum ha detto fondamentalmente, i cittadini andati a votare in grande maggioranza hanno detto che la gestione dell'acqua può essere lasciata ai comuni come pubblica, come forma volontaria. Dall'altro, e va inserito questo elemento, l'Europa, per quanto riguarda i servizi pubblici locali, ha una sensibilità diversa da quella italiana, per cui l'Europa ha detto, la Comunità Europea ha detto, però preferibilmente i servizi pubblici locali devono essere mandati a gara, cioè in Europa si fa un discorso dell'economicità, cioè si pensa che nel momento in cui si affida un servizio ai privati, diciamo, si fa la considerazione che di solito costa meno, e quindi sia per questo sia per il principio della libera concorrenza l'Europa ha sempre teso a dire fate le gare pubbliche, nel senso lasciate la libertà di gestione anche ai privati. Voi, qualcuno di voi che magari si occupa anche di queste questioni saprà che anche addirittura sul demanio marittimo l'Europa è arrivata a dire le gestioni degli stabilimenti balneari devono essere messe a gara e non ci deve essere più rinnovo tacito, agli stessi gestori precedenti. Allora, tutto questo discorso che può essere un po', cioè, ma è sicuramente molto complesso, cioè da una parte l'Europa che dice fate le gare per i servizi e quindi se i privati costano di meno andate verso i privati, dall'altro la questione italiana dove il Parlamento aveva fino a un anno fa aveva detto va bene, prendendo anche atto della legge del referendum, se i comuni rispettano i criteri di economicità e di efficienza possono gestire in proprio, dall'altro si era inserita la Regione Lazio con una legge che ancora è stata approvata ma deve essere poi applicata, nel senso che di fatto la legge regionale del Lazio dice possono i comuni gestirlo in proprio oppure in ambiti che la regione si impegna a definire, quindi ambiti territoriali molto più piccoli rispetto a quelli precedenti. Bene, in tutta questa questione è intervenuto il decreto del fare che con una decisione molto, molto brusca, praticamente dice entro un periodo molto breve i comuni debbono passare alleato la gestione della rete idrica, se le regioni non definiscono le ATO in tempi brevi vengono commissariate le regioni, altrimenti vengono commissariati i comuni. Il tempo che viene dato da questa legge è molto breve, quindi noi non andremmo, se fosse applicata letteralmente, non andremmo più là del 30 gennaio. La CEATO 2, che è l'azienda consortile, l'ambito territoriale che gestisce la maggioranza dei comuni della provincia di Roma, ha già mandato una lettera a noi, per realtà l'ha mandata a noi, al comune di Civitavecchia, al comune di Colleferro, dicendo: noi, alla luce della legge nazionale, aspettiamo che voi ci passate gli impianti. Allora, a questo punto, perché questo Consiglio Comunale, perché questa discussione? Il Comune ha già risposto alla CEA ATO 2 dicendo che non ha intenzione di passare la gestione appunto alla CEA, ha intenzione e voglia di mantenerla. Quindi il Consiglio Comunale di questa sera è uno dei passi che noi speriamo alla fine possano essere vittoriosi per arrivare a che le cose rimangano così come stanno, cioè che i comuni siano liberi di associarsi o non associarsi. Quindi questa è la discussione, ripeto, questo è il tema. La lettera noi l'abbiamo già inviata alla CEATO 2 dicendo che noi non siamo disponibili, la stessa lettera, non la stessa identica, ma nello stesso contenuto l'ha inviata anche il Comune di Civitavecchia. Presto ci vedremo anche col Comune di Colleferro, i tre comuni interessati, per studiare una strategia comune. Io penso che noi dobbiamo, come Consiglio Comunale, difendere questa nostra gestione della rete idrica, dire che abbiamo l'assoluta volontà di continuare su questa strada. Tra l'altro, siccome potrà venire fuori in prospettiva il discorso del bilancio della Flavia, della gestione della Flavia, la Flavia fino al 2013 ha chiuso i suoi bilanci in pareggio, quest'anno lo farà con difficoltà, ma per un motivo molto semplice, che da 5 anni viene impedito alla Flavia di adeguare all'Istat le tariffe. Basterebbe un adeguamento all'Istat per avere bollette basse e per avere un bilancio sano, se per sano si intende in pareggio, perché una direttiva dell'autorità che stabilisce in Italia i prezzi del gas e dell'acqua ha detto che all'adeguamento Istat potevano farlo tutti, anche quindi la CEATO 2 e altri, ma non potevano farlo i comuni che ancora non avevano passato le proprie strutture alla CEATO. Quindi questo dato del 2014, questa lieve non possibilità di andare in pareggio, è dovuto soltanto al fatto che da 5 anni non ci viene consentito l'adeguamento Istat delle bollette, che sarebbe una cosa proprio, nell'ordine del 2-3%, che manterrebbe in perfetto equilibrio e con tariffe basse le bollette della Flavia.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione, prego Consigliere Fagnoli.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti.
Scusate, una cosa che volevo dire all'inizio, mi era sfuggita, io esprimo qui a nome della città e a nome del Consiglio Comunale il ringraziamento ai lavoratori e a chi dirige l'azienda Flavia, perché in questi anni hanno dimostrato una grande professionalità. Addirittura in un momento, sapete che uno dei problemi delle municipalizzate in Italia è stato spesso quello di andare in eccesso con le assunzioni e quindi avere difficoltà di bilancio, in questi ultimi 5 anni la Flavia ha diminuito l'organico ha diminuito l'organico, quindi ha continuato a dare lo stesso servizio con meno personale, ma non è che ha voluto licenziare, diciamo che per varie cause sono, diciamo, diminuiti di 3 unità l'organico, e quindi voglio ringraziare questi lavoratori per quello che hanno fatto e dire che chiaramente noi questa lotta che facciamo la facciamo per tutta la città intanto, per i cittadini, ma anche per il loro posto di lavoro, che sicuramente non sarebbe messo in discussione dalla CO2, ma sul luogo di lavoro quello sì, potrebbe esserci qualche difficoltà, cioè non sappiamo se subentra la CEA, poi se rimane la squadra alla Dispoli di intervento, molto dubbio questo, se rimane lo sportello alla Dispoli, anche questo è molto dubbio, quindi questo che facciamo noi lo facciamo per la città e anche per loro, perché hanno dimostrato in questi anni una grandissima professionalità, quindi li voglio ringraziare a nome di tutta la città.
Grazie Sindaco, prego Consigliere Farnioli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Inutile ribadire e ricordare quello che già ha detto il Sindaco. Io credo che questa sia una battaglia, una lotta che deve comunque essere con noi tutta la città. Inutile che ricordo com'è nata la Flavio Acque. La Flavio Acque nasce per gestire la nostra acqua, fino ad oggi è stata gestita egregiamente. Ricordo anche il nuovo CDA composto comunque da 2 nuovi consiglieri, la dottoressa Di Palma e il dottor Foschi, con a capo il presidente D'Ascanio, hanno, anche pur trovandosi qualche problema, stanno gestendo egregiamente. Il nostro statuto non prevede capitale privato, non prevede che possa entrare capitale privato nella gestione della nostra acqua, che è pubblica. Quindi ribadiamo, senza che mi sto dilungando troppo, questa è una battaglia di tutti che porteremo avanti noi, ma col supporto, mi auguro, della città. Ribadisco la ferma volontà di continuare nella gestione in house del nostro servizio idrico integrato. E non aggiungo altro, spero di trovare grandi adesioni, speriamo che tutto il Consiglio Comunale possa trovare grandi adesioni, ci auguriamo che almeno in questa battaglia la città sia con noi. E senza dubbio ci opporremo con tutte le nostre forze per non entrare in ADO2, basta entrare, basta vedere Cervetri, la nostra vicina cittadina, quando gli diedero questo servizio, l'ADO2 purtroppo non ha standard nostri e soprattutto l'ADO2 è una società privata, il nostro statuto non prevede privati, gestione di privati della nostra acqua. Quindi credo che questa battaglia, visto che ci si apre anche un orizzonte legislativo, che prontamente non è sfuggito al nostro Presidente, che ha fatto subito una lettera insieme al Sindaco, ha scritto ADO2, adesso vediamo che ci rispondono, questa è la nostra battaglia, sarà una delle tante, stateci vicino e manteniamoci la nostra acqua, e soprattutto che sia pubblica. Grazie.
Grazie a lei consigliere Farnioli, il consigliere Caggiola e poi l'assessore Di Girolamo. Prego, prego consigliere. Provi un altro. Non è casuale, cioè non è stato fatto volontariamente che non funzionano i microfoni della parte dell'opposizione.
Qua funziona.
Riprova. Sì, ma non è stato già dato mandato per acquistare il nuovo impianto di bandire la gara per il nuovo impianto di sì, ma non siamo arrivati ai minimi termini, quindi invito gentilmente i consiglieri comunali ad accomodarsi e quello funziona da questa bene, prego.
Grazie Presidente, buonasera al Sindaco, presenti in aula, chi ci ascolta da casa e alla Giunta presente. Ho sentito degli interventi i quali avrei gradito un pochettino più tecnici, perché la natura della nostra società, chiamata così in house Flavio Acque, è una natura un pochettino più complessa. Anche lo stesso articolato diciamo, del piccolo stampato che oggi si vorrebbe votare, lo vedo un pochettino scarno e un pochettino privo di grandi motivazioni che invece si potrebbero abbinare a questa mossa che direi, la giudicherei epocale, perché forse qualcuno dei consiglieri presenti in aula questo non l'ha capito, vedo molte assenze, però sono contento che la giunta fino a pochi minuti fa era presente quasi in forma massiccia, come se ad evidenziare la pesantezza dell'atto fosse la giunta e non il consiglio comunale. Su questo sono rimasto un pochettino basito, le assenze ci sono sia nella minoranza che nella maggioranza ovviamente, invece per un problema come questo, che io lo definirei un problema epocale, perché se non vado errato, a mia memoria, che ormai è qualche tempo che frequento il consiglio comunale e il palazzetto, credo che è una battaglia, sindaco, che viene da lontano e noi questa battaglia l'abbiamo sempre rivendicata, quindi cascasse il mondo se questa sera in aula non dobbiamo essere tutti presenti e tutti devono votare questo atto. Quindi io inviterei il Presidente del Consiglio ad attendere eventualmente sulla votazione fino a quando non saranno presenti tutti i consiglieri comunali, perché stasera chi non vota si assume una gran brutta responsabilità, quella di non essere stato presente ad un momento così importante ed epocale per la tutela della nostra città. Io credo che, sindaco, al posto dei proclami che si fanno accendendo un microfono o andando a fare un'intervista alla nostra radio locale o rivolgendoci a qualche giornale, credo che ai programmi vadano inseriti i contenuti. Si fa troppo presto a dire perché noi l'abbiamo sempre gestita, continueremo a gestirla, no, qui ci va messa la faccia, ci va messa la volontà e forse ci andiamo a mettere, analizzando bene quella che è la legge, analizzando bene quello che la legge ci dice che dobbiamo consegnare gli impianti, forse ci metteremo anche qualcosina in più, i consiglieri comunali. E quindi in questa fase gradirei che il sindaco e il Presidente del Consiglio, a maggior ragione, forse più il Presidente del Consiglio che il padrone di casa, si accertasse sulla presenza massiccia di tutti i consiglieri, perché questo è un atto che non può mettere delle croci negative, non può segnare un'assenza, ma è un atto che va segnato con la presenza di tutta la città, perché se chiediamo alla città di partecipare con noi e di dire siamo con voi nella battaglia, la città per prima che dice mi sembra che parte della città manca, che comunque i consiglieri comunali rappresentano a piccole parti i cittadini che li hanno votati e quindi la città. Fatto purtroppo questo piccolo preambolo che può anche sembrare un pochettino negativo o far sembrare che forse al consigliere Caggiola non gli gira qualcosa bene, perché ha detto questo? Il consigliere Caggiola lo dice perché in consiglio comunale ci siede con grande affetto verso le istituzioni in primis e con grande affetto verso la città. E fosse cascato il mondo stasera sarei venuto anche con una sola gamba, sindaco, perché è troppo importante quest'atto, che va al di là del tecnicismo politico, che va al di là del tecnicismo formale, che va al di là di qualsiasi altra cosa. Allora, a ribadire che la nostra società Flavia Acque, gestita in piena autonomia dal comune di Ladispoli, così come la fa da anni, e vantare interventi imminenti nell'arco delle 24 ore, anzi a volte siamo stati talmente bravi che siamo interveniti nell'arco di poche ore, e io parlo degli allacci di acqua, quindi un cittadino che fa una nuova residenza, un cittadino che viene alla Dispoli per la prima volta, fa la domanda e l'acqua gli viene allacciata in pochissime ore, è un lusso che lo possiamo vantare ormai solo noi, perché Cervederi, abbiamo sentito gli esempi prima, Cervederi ha dei tempi di reazione con Acea Ato 2 pari a 6 mesi. Noi abbiamo una tariffazione ed un sistema con la quale i cittadini pagano l'acqua, e io parlo semplicemente l'italiano dicendo le bollette che arrivano a casa, bollette regolari, senza sorprese, trasparenti. Non arrivano come invece ha fatto il gestore Acea Ato 2, bollette che sono ritardate addirittura di un anno, addirittura di 2 anni, addirittura con eccedenze sui consumi calcolati in una sola volta, cittadini che si vedono arrivare in questi tempi di crisi bollette da sopra le migliaia di euro di lire di acqua, ma non per chi ha sfarzi o piscine o ci irriga campi, solo chi semplicemente con quell'acqua ci cucina, la beve e ci fa un uso domestico. Quindi di fatto non può essere, non possiamo noi darci delle motivazioni per dire oggi, solo perché una legge ce lo dice, no? Consegnare tutto il sistema, perché qui non si parla solo di impianti, il sistema ad un ente privato, un ente che vuol venire forse alla Dispoli a trovare chissà quale praterie di guadagno, ma di praterie di guadagno non ce ne sono più. Presidente, come ricordava qui un amico vicino che ha una lunga storia, anche da una parte politica io rispetto tantissimo, mi diceva consegnare tutto a Roma Capitale, beh c'è una partecipata di Roma Capitale. Io dico che assolutamente non si parla solo di acqua potabile, non si parla solo di servizi alla città, ma si parla anche di depurazione, Presidente. Noi dovremmo consegnare anche il depuratore. Beh, il depuratore è stato per anni, lo ribadisco, lo rivendico qua, anche per un impegno personale all'interno della giunta Pagliotta della scorsa legislatura, il depuratore è un fiore all'occhiello. Del depuratore noi ne siamo gelosi, del depuratore noi ne teniamo conto ogni 24 ore nel suo stato di funzionamento. E abbiamo sempre detto alle città limitrofe, che invece forse di questo problema non se ne badano bene, che dovevano raggiungere un livello di uno standard pari al nostro, pari al nostro. Noi abbiamo un depuratore per oltre 120.000 persone, quando siamo comunque a chiedere la depurazione per 44.000. Beh, questo vuol dire lungimiranza, questo vuol dire fare bene politica al di là dei piani regolatori e al di là di quello che sarà lo sviluppo della città. Vuol dire che ci abbiamo lavorato bene. E oggi noi non lo vogliamo consegnare, Presidente, perché ne lo vogliamo controllare noi. Noi siamo stati quei politici di destra e di sinistra, di centrodestra e di centrosinistra, che sono andati, quando era il momento, a certificare con le proprie mani lo stato di purezza dell'acqua che fluiva a mare, mettendoci le mani dentro, lavandoci le mani con l'acqua che usciva depurata dal depuratore. Questo un tecnico ACEA non lo fa, perché non gliene frega niente, perché non è la sua città. Allora, se lo Stato ci dice abbandonate le vostre città, noi dobbiamo dire allo Stato no, noi le nostre città gli vogliamo bene, vogliamo governarcele, vogliamo mantenerci le competenze e vogliamo andare avanti utilizzando le nostre società come se fossero parte di noi. Beh, io sono qua a dirle queste cose perché me le sento dentro e voglio continuare a lavorarci. Un domani chi vincerà le elezioni dovrà avere l'onere e dovrà avere l'impegno di mantenere una società come la Flaviacque, di mantenere un'impiantistica della depurazione come ce l'ha la città di Ladispoli, di mantenere gli standard elevati per i cittadini, perché questo glielo dobbiamo, qualunque esso sia a governare la città, può venire chiunque, ma questo deve rimanere. Il sindaco ha fatto bene a puntualizzare, e concludo sulla questione tecnici. Vede, Presidente, i tecnici si prendono il complimento e se lo meritano, perché ragionano adesso come noi, seduti qui, a dire è il nostro impianto, è mio figlio che fa il bagno al mare, il depuratore lo tengo a posto, è il nostro impianto di distribuzione della rete idrica e io la voglio tenere in ordine. Presidente, si ricorda nell'ultima legislatura quando abbiamo con un piccolo intervento aumentato del 25% la capienza del serbatoio idrico? Beh, l'abbiamo fatto spendendo due soldi in completa autonomia e abbiamo abbassato quei parametri che all'epoca erano in crisi e oggi non lo sono più. Ma questo è un vanto che deve ancora essere esercitato e noi lo vogliamo dimostrare come gruppo politico all'interno di questa assise con l'impegno di ribadire che l'acqua è pubblica e la Flaviacque è un bene della città di Ladispoli. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Caggiola. L'assessore Di Girolamo. Prego, assessore.
Grazie Presidente, grazie ai consiglieri anche per darmi la possibilità di fare questo intervento stasera. Allora, io volevo iniziare dicendo che la situazione mi sembra piuttosto grottesca. È grottesco il fatto che seduta sugli stessi banchi in cui ero seduta da consigliere nei 5 anni passati e i 5 anni prima di me, i consiglieri Bitti e Civitella, si parli dal 2002 della questione della gestione pubblica dell'acqua in Italia e nel nostro caso alla Dispoli. È grottesco che dal 2002 si faccia una battaglia per mantenere pubblica l'acqua in Italia e alla Dispoli. È grottesco che siano intervenuti negli anni modifiche, dibattiti, un referendum con un esito piuttosto chiaro e sull'esito di questo referendum mi vorrei soffermare per qualche minuto. E è grottesco il fatto che, almeno per una volta, quello che è cambiato negli anni alla Dispoli è che via via questa battaglia ha incontrato i favori e l'appoggio di tutti, e quindi è divenuta una battaglia di città e una battaglia del Consiglio per intero. Ricordiamo che ogni atto votato dal Consiglio Comunale di Dispoli è stato votato all'unanimità relativamente alla questione dell'acqua pubblica. E dico che tutto ciò è grottesco perché ancora oggi siamo qui a dover ribadire la difesa di un bene primario. La Dispoli ha iniziato nel 2006-2007 più o meno, facendo e compiendo un atto eccezionale, all'avanguardia, uno dei pochi, delle poche città italiane ad aver modificato il proprio regolamento comunale, riconoscendo l'acqua come bene inalienabile e privo di rilevanza economica. Questa cosa è stata ribadita nel 2011 da un referendum in cui oltre il 50% dei cittadini, contro ogni aspettativa, si è espresso e al 95% ha votato a favore della gestione pubblica dell'acqua, a favore del riconoscimento dell'acqua come bene inalienabile e privo di rilevanza economica. Ribadisco queste cose perché oggi invece, nel 2014, all'interno di una legge che si chiama Sblocca Italia e che quindi dovrebbe comprendere altro, al capo 3 articolo 7, all'interno di un ambito che riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela contro il dissesto idrogeologico, ci arriva questa mazzata tra capo e collo, non so come altro definirla, per cui non soltanto l'acqua viene riconosciuta di nuovo come bene a rilevanza economica e quindi un bene di profitto, non soltanto ci viene imposto non di privatizzare l'acqua, perché sarebbe tutta un'altra storia, perché Acea non è una società privata, Acea è una società pubblica, per il 51% è del Comune di Roma, per il 49% è in mano ai privati, quindi è una società pubblico-privata, dove ci verrebbe data l'impressione addirittura di partecipare a un grande progetto, perché ogni comune all'interno di Acea ha delle quote in Acea, una cosa ridicola sostanzialmente. Abbiamo dato con l'AMA, ricordiamo i tempi in cui abbiamo già avuto dei servizi gestiti insieme alle grandi aziende romane e abbiamo visto come sono andati a finire. E contemporaneamente non soltanto ci impone questo, ma ci dice che se noi non passiamo l'acqua al privato siamo passibili di danno erariale. Cioè ragazzi, una situazione di una gravità, la ritengo, incredibile. Io stasera vorrei ricordare soltanto che la Dispoli, grazie alla battaglia congiunta, ribadisco di tutti, indistintamente, sull'acqua pubblica ha potuto raggiungere dei traguardi importanti, sia dal punto di vista proprio della esito effettivo, perché come ricordava il consigliere Gaggiole, ancora prima il sindaco, il fatto di avere un servizio gestito in house significa avere delle tariffe calmierate, significa avere degli interventi sicuri, puliti, per tempo, significa non dover assistere a quello che sta accadendo a due passi da noi a Cerveteri, dove i distacchi forzosi avvengono per famiglie che non ce la fanno più ad arrivare a fine mese. Ma Acea non guarda in faccia nessuno, non gli interessa, non si fa questi conti che noi possiamo fare avendo una gestione in house del servizio idrico. Significa avere degli aumenti spropositati, significa non essere in grado di comprendere più che l'acqua è un bene irrinunciabile. E allora per noi ha significato da un altro punto di vista anche poter essere comune virtuoso, comune 5 stelle sul tema dell'acqua, avere un rilievo nazionale, sì 5 stelle per par condicio non diciamo il termine, però insomma questo è. E non solo, per noi ha significato essere tra i primi comuni d'Italia a sperimentare le casette dell'acqua e quindi ad offrire un servizio in più ancora alla nostra città, mantenendo il servizio pubblico. Quindi quello che vorrei dire stasera è che non soltanto l'appoggio è nei confronti di questa lettera, e mi dispiace enormemente non poter alzare la mano e votare insieme a tutti voi, ma dire anche di non lasciarci intimidire, perché se è vero dall'altra parte che il passaggio è in Acea e noi in Ato 2, come dice, si è già parlato così tanto, perché in Ato 2 già ci siamo e da un pezzo, e tra l'altro l'Ato 2 non esiste più di fatto, visto che devono ancora essere ridisegnati gli ambiti territoriali ottimali, i famosi ambiti territoriali ottimali, che la battaglia non si fermi qui, che questa lettera, che possiamo permetterci in provincia di Roma solo noi, Colleferro e Civitavecchia, perché tutti gli altri comuni ormai sono in una condizione per cui la via del ritorno è per lo praticamente impossibile, che questa lettera rappresenti l'inizio e non l'atto estremo per cercare di salvaguardare l'acqua. che mantenere acqua pubblica è un nostro dovere, prima ancora che un diritto di tutti, e che infine probabilmente sono altre le cose che dovrebbero preoccupare le grandi aziende romane in questi giorni, e non certo la battaglia sull'acqua, che appunto deve essere un bene irrinunciabile di tutti e privo di rilevanza economica. Io vi ringrazio e volevo dire che sia come assessore che come gruppo, per una questione personale di cittadinanza e di senso civico, sarò in qualunque passaggio vogliamo portare avanti, senza paura e senza sé. Grazie.
Grazie assessore, il vice sindaco Loria e poi il consigliere Penge.
Un saluto cordiale ai presenti in aula, ho intravisto anche i neoconsiglieri del servizio in house dell'organismo comunale. Volevo soltanto integrare l'intervento del sindaco, soprattutto su due questioni che riecheggiano un po' dal percorso che il nostro comune ha fatto in quest'ultimo quinquennio. Uno è, prima questione, credo che sia un'ottima intuizione del nostro sindaco, che circa due anni fa interessò la giunta di partecipare all'adesione al coordinamento nazionale dell'acqua pubblica. Questa è stata un'intuizione di Crescenzo Paliotta tempo fa, partecipammo come amministrazione e attualmente siamo tra i pochi comuni d'Italia che hanno aderito a questo coordinamento nazionale. Io non avevo letto sostanzialmente il testo di questo che è stato presentato in aula dei consiglieri comunali e ritengo che nella parte finale possa essere soppresso, in un'espressione a mio modo di vedere corretto, il discorso dell'ambito di Ato 2, appunto perché riteniamo che sia di fatto che de iure quell'ambito sia stato soppresso e quindi sostanzialmente la Regione Lazio deve ancora attivarsi per ridefinire gli ambiti, quindi questa correzione credo che debba essere fatta. La terza questione, non la dobbiamo dimenticare che c'è stata una proposta di legge regionale di iniziativa popolare al quale il nostro comune ha partecipato, il comune capofila era Corchiano, e anche questo aspetto va ricordato, quindi questo impegno anche nella stesura delle bozze, nella partecipazione ad un atto che è stato straordinario perché appunto è stata una proposta di legge regionale di iniziativa popolare. Ecco, volevo ricordare, rimettere insieme questi ulteriori tasselli che vanno a integrare sia la riflessione del sindaco Crescenzo Paliotta e anche quello dell'assessore Di Girolamo.
Grazie vice sindaco, prego consigliere Penge.
E abbiamo sentito anche molta ideologia su questo punto, sui famosi referendum che sono stati fatti. Adesso bisogna andare sul concreto, bisogna andare sulla polpa del problema, che è appunto quello di cercare di rimanere autonomi, perché questa è la questione che purtroppo si sta avvicinando con la lettera che pochi giorni fa ha inviato appunto l'Ato per la gestione dell'acqua. E quindi io mi sono confrontato anche con degli esperti, tra l'altro ho ascoltato anche un esperto molto importante in ambito di Ato 2 e ci siamo confrontati anche con il Presidente del Consiglio che ha seguito il problema dell'acqua e lo abbiamo anche interpellato, e diciamo che la mozione così com'è può andar bene perché è sintetica e va a toccare quei punti importanti che riguarda la gestione delle nostre strutture, e quindi il punto focale su cui bisognerà puntare molto sarà l'efficienza della rete e la questione dei costi, che in questo caso sono molto bassi, perché entrando in un ambito di ACEA il costo triplicherebbe sicuramente e l'assistenza sarebbe molto molto, diciamo, non sarebbe come quella che oggi viene fornita dagli operatori che abbiamo nel nostro comune, che naturalmente ringraziamo per il loro sempre pronto servizio che avviene tutti i giorni. E quindi andrà sviluppato appunto e andranno focalizzati questi due punti, che è la questione più importante. Il resto non ha molta importanza perché poi quando leggono in Ato nonostante la lettera sia stata fatta molto bene, quella che ha inviato il sindaco sui punti che riguarda appunto il mantenimento dell'autonomia della nostra rete, però loro focalizzano l'attenzione su questi due punti e non so adesso, sindaco, se sicuramente dobbiamo integrare quella lettera con questi due punti e non so se farlo prima o dopo, perché stavamo parlando prima col Presidente del Consiglio, quindi vedere questa questione, forse occorrerà mandarla già adesso per dare un attimo un impulso alla questione e mantenerla viva, perché c'è il rischio veramente, tra l'altro di questo problema ne parlammo anche qualche mese fa, gliel'avevo accennato in ambito di Comitato Regionale ANCI, e proprio in quel momento parlammo di quella legge regionale che era stata fatta ma che non aveva avuto la sua attuazione, infatti lì c'erano molti problemi, c'erano anche dei buchi normativi che praticamente non erano stati sanati e ancora si era in attesa quando ne discutemmo di questa legge che avesse il suo seguito. E quindi diciamo che ci sono diversi punti su cui intervenire, ci sono anche dei buchi amministrativi su cui poi successivamente, quando avverrà il passaggio finale, e speriamo insomma che non avvenga perché in quel momento probabilmente invieranno un commissario, a quel punto noi ci possiamo appellare anche via TAR, via altri strumenti amministrativi per tutelare quello che è il nostro bene principale, appunto, che sono le nostre reti, la gestione dell'acqua stessa. Quindi diciamo, per quanto ci riguarda come Forza Italia, noi comunque siamo a favore di questa mozione proprio per il mantenimento dell'autonomia del nostro comune. Grazie.
Grazie consigliere Pence. Prego consigliere D'Alessio.
Presidente, il mio intervento è essenzialmente non solo come consigliere, ma soprattutto voglio rafforzare questo come capogruppo del PD, per dire subito che il PD dà il pieno appoggio al sindaco e a tutta la sua amministrazione su questa importante battaglia, per un semplice motivo, che il servizio è un servizio buono, efficiente, dove si pagano tariffe buone e i cittadini sono entusiasti della nostra gestione idrica. Basta solo questo per dire che non è possibile che altre leggi ci possano condizionare su una situazione che vediamo alla luce del giorno, lì dove funziona in un'altra maniera e che funziona non con la stessa efficienza con cui lo facciamo funzionare noi. Quindi diciamo che la legge nazionale, quella che è legata al decreto del fare, quella applicata nel 2014, la possiamo capire nel suo spirito, lì dove praticamente vuole creare aree omogenee in situazioni di criticità. Che voglio dire di criticità? Quando praticamente già esistono problemi, ci sono gestioni dell'acqua idrica che creano problemi, che non sono funzionanti, e quindi nella misura in cui si vuole ridare una funzionalità e un'efficienza a tali servizi, è chiaro che questa legge nel proprio spirito crea delle aree omogenee per superare queste criticità. Noi non siamo in queste condizioni. Noi siamo in condizioni che i cittadini sono entusiasti di questo servizio, il sindaco ha parlato più tecnicamente di una nostra partecipata che ha svolto il suo compito nella efficienza più totale. Io ricordo che ci sono stati parecchi guasti qui alla Dispoli della nostra rete idrica e che sono stati risolti nell'arco di periodi e tempi efficienti, cioè in archi di tempo abbastanza, diciamo, più veloce di quello che poteva essere. Il risultato è stato velocissimo, più di quello che era stato praticamente preventivato. Cosa che invece io ho fatto i ragguagli, il mio partito ha fatto i ragguagli con altre gestioni questo non è, ma anche nella gestione per esempio degli allacci, degli attacchi, non solo per quanto riguarda il tariffario, ma anche per quanto riguarda tutta una gestione legata agli allacci della nostra rete idrica. Quindi non si discute, noi non si discute tra virgolette logicamente, perché il problema è così chiaro, essenziale, che noi come PD e quindi tutto il Consiglio Comunale, tutto il partito sindaco lo appoggiamo su questa battaglia, anche perché è una battaglia a favore dei cittadini, e quindi per questo il nostro voto è favorevole ad una mozione che vada ad fare in modo che rimanga la gestione idrica autonoma per la Dispoli.
Grazie consigliere D'Alessio, approfitto della, diciamo, dell'intervento del consigliere Caggiola per specificare alcune questioni che sono emerse dal dibattito. E, come diceva il sindaco, questa purtroppo non è l'inizio di una guerra, è semplicemente il proseguimento di una cosa che è iniziata molto tempo fa, che parte da quando era il sindaco il dottor Perilli, che addirittura si fece commissariare per sottoscrivere la prima convenzione. Quindi affonda le radici molto lontano da qui. Il risultato che si tende ad ottenere è quello di passare ad un gestore unico che per noi in questo caso è Acea, è un gestore che si conosce perché gestisce il servizio idrico di Cerveteri, e quindi sappiamo esattamente di che cosa stiamo parlando. Quello che diceva prima il consigliere Penge, cioè si parla di qualità del servizio, di tempi di intervento, si parla di cose reali, al di là delle battaglie ideologiche, si parla di tempi di intervento nei guasti, si parla, è in arrivo quello nuovo, quindi dobbiamo pazientare fino a che non risolviamo questo impianto microfonico. Comunque, quindi dicevo, si sa di che cosa si sta parlando. E si parla di Acea, come dicevamo, che Acea il 51% è del Comune di Roma, quindi tecnicamente è una società a capitale pubblico, poi il rimanente 49% è diviso tra le azioni del gruppo Cartagirone, la Suez Environment Company, che è una società francese che si occupa, quindi una multinazionale dell'acqua, una Norges Bank, che non ho avuto il tempo di approfondire che è, e poi il libero mercato, quindi il piccolo azionariato, il 18%, che chiaramente non investe per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma investe per portare dei profitti. Tornando invece alle nostre questioni, non posso raccogliere l'invito del consigliere Caggiola, ma io il consiglio lo convoco, non riesco a governare l'assenza o la presenza dei consiglieri, che dico che hanno risposto affermativamente, perché poi molti di quelli che mancavano mi hanno detto che arrivavano leggermente in ritardo e alcuni mi hanno detto che erano impossibilitati, come Trani e Cervo, perché fuori proprio dal comprensorio. E la lettera scritta, quella che il testo del deliberato che è stata portata come modello, in realtà è una bozza buttata giù da me e dal sindaco, che per sua natura era molto ampia, cioè molto generica, perché poi doveva raccogliere il consenso più alto, anche se nelle motivazioni, devo dire, consigliere Caggiola, c'è scritto che la lettera che noi abbiamo scritto, e quindi devo fare i complimenti all'avvocatura del Comune e quindi all'avvocato Paggi, ha centrato quelle che erano le carenze normative sul quadro legislativo in cui ci andiamo ad inserire, nel senso che, come ha accennato il sindaco, noi ci andiamo ad infilare, provandoci chiaramente, perché questo va detto, noi stiamo facendo una battaglia con un nemico molto più grande di noi, provando a scardinare quelle che sono le maglie di norme che nel frattempo si sono ammucchiate. Parliamo dalla legge Galli, perché poi la genesi di questo ciclo delle acque parte con la legge Galli, poi è stata recepita nel codice dell'ambiente, quindi il decreto legislativo 152 del 2006, e poi è stata ulteriormente modificata e integrata dal decreto Sblocca Italia, convertita in legge con la legge di conversione numero 164 del 2014. E quindi noi, facendo riferimento al fatto che il Presidente Zingaretti della Regione Lazio ha fatto proprio gli esiti del referendum dell'acqua, con la legge regionale 5 noi ci andiamo ad infilare in tutta questa serie di contraddizioni. perché seppur è vero che la legge regionale numero 5 del 2014 verso la quale è stato fatto ricorso dallo Stato, quindi dal governo, per una legittimità costituzionale su attribuzione di competenza, cioè se la gestione dell'acqua spetta alle regioni o al governo come ente centrale superiore, nel frattempo che il giudizio viene emesso, la norma regionale è ancora viva e vigente e quindi pertanto noi facciamo affidamento a questa. Quindi, come diciamo, il testo è migliorabile, emendabile, e quello che ci interessa per la nostra città è quello di riuscire a tenere la Flavia Acque e questo tipo di gestione di servizio idrico. Come ha ricordato il sindaco prima, purtroppo questo tentativo di strangolamento, quindi di chiusura di queste aziende che operano bene, sta nel blocco dell'adeguamento delle tariffe. Adeguamento delle tariffe che significa che noi da 5 anni non possiamo adeguare nemmeno dell'Istat, quindi una percentuale inferiore all'1%, comunque si parla dell'1% annuo, che quindi purtroppo incide negativamente su quello che è la solidità e la qualità del bilancio stesso. Sono stati fatti grandi sacrifici, i sacrifici sono stati fatti dalla città, dai dipendenti, per mantenere in piedi la strada, e penso che l'obiettivo è quello comunque di riuscire a tenere in vita la Flavia Acque e questo tipo di servizio. Grazie. Prego, consigliere Caggiola, o ripassi da là.
C'è qualcuno che mi dice, vedi che ti piace sta di qua? Chi lo sa? Allora, dicevamo, assolutamente per allentare un pochettino la tensione, il Consiglio Comunale, Presidente, serve proprio a questo, quindi ben vengono i Consigli Comunali dove ci si confronta e dove si esce con una risposta giusta, ben costruita da parte del Presidente, e ci può stare anche il quesito da parte di un consigliere che pone all'attenzione uno studio maggiore. Come ne sono convinto e sono contento che ho visto sopraggiungere i consiglieri comunali perlomeno di maggioranza, anche quelli di minoranza, comunque qualcuno non è venuto. Quindi vuol dire che di fatto quello che stiamo discutendo sta a cuore e che c'è partecipazione. Al di là di questo, Presidente, io vorrei suggerire se si può essere ancora più incisivi, e perlomeno comunque questa assise verrà registrata, quindi ciò che si dice viene, diciamo, messo agli atti, no? All'interno degli atti dello svolgimento dell'aula. Noi stavamo attuando da anni una procedura che era quella della divisione delle acque piovane in fognatura dalla divisione delle acque nere che vanno direttamente invece in fognatura nera e vanno al depuratore. Bravo, quindi si passa, io lo sto facendo capire ai cittadini o magari chi ci ascolta, si passa da un sistema misto ad un sistema separato ed univoco, quindi acque scure con le acque scure e acque chiare con le acque chiare. Le acque chiare noi le stavamo immettendo direttamente nei corsi d'acqua, così come previsto dalle norme, mentre le fognature vanno tramite delle, chiamiamole così, stazioni di sollevamento, questo è il termine giusto, portate fino al depuratore. Vedi, Presidente, questo fatto è importante perché comunque la società in house Flavia Acque, con la quale abbiamo fatto numerosi lavori nella scorsa legislatura, anche su questa si deve ancora impegnare per fruire di contributi che sono già in essere presso la società e che possono essere immediatamente eseguibili sul territorio. E io lo voglio ricordare, dove era previsto l'intervento di divisione, su Via Ancona, Via Descalchi, intervento sempre rimandato perché una volta viene l'estate, una volta viene Natale, una volta viene l'estate, una volta viene Natale, e questo intervento non si mi ha potuto pure fare. Quindi con l'auspicio che si trovi perlomeno un'altra piattaforma di intervento e si intervenga. Io ho paura che tutta questa diligenza, tutta questa capacità, tutta questa voglia di intervento non ci sia più in Acea. Un domani non interesserà a nessuno se il depuratore di Adispoli tratterà più acque chiare rispetto a acque scure. Sapete che dico questo? Il depuratore, giusto? Perché Se al depuratore giungono solo acque scure, la capacità filtrante, la capacità depurativa sale del 100%. Quindi non serve costruire un nuovo depuratore, ma serve efficientarlo. Questo che uno porta oggi a ribadire. Come saprete tutti, forse, che nella scorsa legislatura sono state fatte opere per abbattere la percentuale di odori che si percepivano dalle vasche di decantazione del depuratore. È stato installato un biofiltro. Tra l'altro ci hanno fatto anche uno studio universitario su come noi l'abbiamo installato quel biofiltro e abbiamo raggiunto degli obiettivi, le vasche sono coperte, quindi i cittadini di via Roma respirano un'aria un pochettino meglio, un pochettino diversa. Ad Acea sarebbe interessato? È questo che io domando, è questo che noi dobbiamo far capire ed è per questo che ci accoriamo tantissimo su questa tematica. Io mi auguro che da questa sera, al di là del tecnicismo di quello che può essere la delibera, sono convinto che la lettera che ha argomentato l'avvocato Paggi, perché proprio il suo mestiere, sarà una lettera sicuramente valida. Sono convinto che il referendum fatto non molto tempo fa ci aiuterà molto. Credo che la delibera di oggi è l'ennesima volta dove noi ci andiamo ad impuntare, questo è l'esatto termine, perché ci stiamo impuntando contro, chiamiamole così, scellerate decisioni di forze di uno Stato che a volte spinge troppo sull'acceleratore. Credo che sia legittima e credo che vada votata. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Caggiola. Altri interventi? Consigliere Grimaldi, prego.
Grazie Presidente, buonasera agli assessori e consiglieri, pubblico in aula e quello che ci sta ascoltando Centro Mare Radio. Allora, il voto favorevole alla mozione è sicuramente certo, però volevo, come hanno fatto i miei colleghi che mi hanno preceduto, integrare, non riparlo del discorso del referendum perché già ne ha parlato l'assessore Di Girò. Però io chiedo quindi al sindaco e alla giunta e a noi consiglieri, noi stasera sì votiamo la mozione, ma ci stiamo indirizzando su un binario a livello legale. Però siccome abbiamo poco tempo per dare, perché noi stasera qui votiamo una mozione, però non abbiamo fatto proposte alternative al problema legale, con tutto il rispetto per l'avvocatura del comune, però secondo me dovremmo avere un doppio binario per trovare un'alternativa legale. Oggi alcuni giornali, alcune radio parlavano della mobilitazione popolare dei cittadini e così via. Però io parlo in termini pure tecnici. La legge dello Stato, quella dello Sblocco Italia, e io qui ho dell'interpretazione dell'ANCI, quindi la legge è contro di noi. Però dobbiamo trovare, iniziare una battaglia non solo legale, ma di sensibilizzazione popolare. Trovare una proposta, perché la Flavia Acque, tra poco noi avremo il resoconto del 2014, e come diceva prima il Presidente Loddo, e come accennava prima il Sindaco, siamo in un regime di sofferenza amministrativa di bilancio. Dobbiamo trovare una soluzione o una proposta, perché nella legge si parla pure delle cosiddette indennità accessorie quando la CEA interviene. Molti comuni questa indennità non l'hanno avuta. Faccio un esempio per farmi capire: noi negli ultimi anni abbiamo investito, qui mi riporto a quello che diceva il consigliere Caggiola, abbiamo investito centinaia di migliaia di euro sul sistema fognario e sull'impianto di depurazione. Abbiamo investito circa 100.000 euro per le casette dell'acqua, quindi ci sono dei finanziamenti che il Comune, tramite la Flavia Acqua, ha sostenuto. Allora, la forma legale va per conto suo e aspettiamo poi il riscontro a livello di legge regionale la numero 5. però io invito al Presidente e al Sindaco di fare, diciamo, un comitato, una commissione tecnica che va a analizzare un'alternativa, una proposta da portare in Consiglio Comunale. In definitiva, noi stasera che stiamo dicendo? Non siamo d'accordo con la legge dello Stato. Questo diciamo stasera. Però che proponiamo? Io non sono d'accordo, però devo fare una proposta. Sottolineiamo ancora che il servizio è efficace, efficiente, ci sono il personale che sono da tanti anni che lavoro sul settore dell'acquedotto, delle fognature, con ottimi risultati. Però alla fine dobbiamo pure prevedere dove andiamo a finire, cioè che cosa noi proponiamo. Il no solo a una legge, non lo so se riusciamo ad avere una vittoria sicura con questa forma, perché ci sono già alcune relazioni, alcuni incontri fatti in Acea Ado 2 da parte del Comune, quindi diamo l'appoggio di tutti i partiti politici in questa lotta, cioè non solo legale, ma pure di visibilità. Per quale motivo non vogliamo passare con la CEA? Lo diciamo ai cittadini, lo spieghiamo, diciamo, mobilitiamo i cittadini in piazza facendo delle forme, non lo so che si può fare, perché la proposta deve venire dal Consiglio Comunale, cioè una proposta vera. Noi stiamo andando avanti a livello legale, ma se non ci riusciamo a livello legale, perché poi sappiamo le strade legali, chi lo diceva prima il Presidente Loddo, no? È una multinazionale, anche se è pubblica o privata, è una multinazionale. Ci abbiamo la forza noi come solo comune di affrontare una battaglia? Per me sì, perché bisogna lottare sempre, cioè, c'era un grande uomo che diceva se lotti puoi pure vincere, ma se non lotti già hai perso, quindi diciamo che noi siamo convinti di seguire l'opposizione a livello legale, ma dobbiamo trovare pure un'alternativa tecnica, cioè dobbiamo dimostrare a questi signori che vogliono l'acqua di Ladispoli per quale motivo non gliela vogliamo dare, e questo dobbiamo fare nel più breve tempo possibile, perché la legge dice 60 giorni dalla comunicazione, 6 mesi per il passaggio, se no ci sarà un danno all'erario. Allora, a livello sovracomunale, quali sono le nostre possibilità? La sensibilizzazione. Io qui c'ho uno schema della CEATO 2, no? Che poi c'hanno tutto sul loro sito a livello di trasparenza. I 121 comuni della provincia di Roma, ci sono dei segnali bianchi. C'è solo il comune di Ladispoli e il comune di Civitavecchia, quello vicino a noi, che non hanno ancora aderito, va bene? Allora facciamo un insieme di comuni, questi qua, che vogliono non passare al lato 2, però è una proposta con dei ragionamenti tecnici, perché quando la CEA ti dice io ti voglio pagare tutto l'impianto e gli investimenti, questi sono documenti che troverete sul sito della CEA, noi dobbiamo dire, amico caro, noi abbiamo fatto questo, abbiamo 60 persone, la situazione amministrativa va chiarita nel più breve tempo possibile, perché poi alla fine non so stasera che alternativa dare, solo in no, va bene, andiamo avanti. Quindi io invito il sindaco e il presidente del consiglio a entrare noi consiglieri di fare una commissione, che dobbiamo partecipare alle decisioni, le decisioni con delle proposte per i cittadini. Perché poi alla fine rimane solo una notizia sul giornale, una notizia per radio e qualche stralcio di qualche secondo per televisione, dove la Dispoli non vuole passare ad A2. Invece noi dobbiamo dimostrare il contrario. È una battaglia che dobbiamo fare a livello legale e a livello di forza. Quando io raccoglievo insieme al Comitato per l'Acqua Pubblica nel luglio del 2010 in pantaloncini alla Dispoli, nessuno ci dava credito alla raccolta delle firme per il nucleare e per l'acqua pubblica.
alla fine, a distanza di un anno, hanno votato oltre il 54% dei aventi diritto e il 95% ha votato per l'acqua pubblica. Allora, siccome le battaglie le abbiamo fatte in piazza, io dico pure di trovare una proposta alternativa legale. Quindi non mi voglio dilungare perché poi ripeto sempre le stesse cose. Grazie.
Grazie consigliere. Fierli, poi il sindaco.
Sì, grazie presidente. Buonasera a tutti, per chi ci ascolta a Centrale Radio, per chi è qui è presente in aula. Sì, con rammarico, insomma, si portano delle notizie che guardano quelle che sono le situazioni più importanti dell'individuo, no? Del soggetto, di cittadini, e qui parliamo di acqua. Dicevano bene i miei colleghi che mi hanno preceduto che l'acqua, essendo bene pubblico, abbiamo votato, rivotato, pensato, ribadito, ma alla fine risulta che poi crea una società che, se la vogliamo leggere, è una società al 51% pubblica. Io vedrei in questo caso il bicchiere mezzo vuoto in realtà, perché poi parliamo di una società che dall'altro lato corrisponde a soggetti privati, insomma nomi come possono essere i Caltagironi, che poi ha avuto anche delle vicende narrate adesso da poco nelle cronache della politica di Roma. Quindi io comincio ad avere un po', insomma, una difficoltà anche in quello che sono leggi che vengono dall'alto, chiamati insomma a essere dei dicta proprio veri e propri, che pongono delle soluzioni, anzi a una direzione, quindi delle uniche soluzioni che fanno comodo a una società e non a un servizio. Cioè io vedo una prospettiva soltanto di business e non di servizi, e parliamo dell'acqua pubblica. Quindi mi preoccuperei anche se, andando più avanti, cominceremo a avere problemi forse anche con l'aria. Non c'è da poco da sorprendersi. Per quanto riguarda la situazione che poi è quella della Flavia Acque, che è una situazione in cui veramente alla Dispoli ha portato dei vantaggi molto molto importanti, e parliamo in questo caso di servizi, parliamo di forniture, parliamo di interventi straordinari. Facciamo l'esempio a fianco come quello di Cervenzi, che alle volte ha visto uno sportello aperto una volta al mese per quanto riguarda i servizi al cittadino sul servizio idrico. Quindi io vedo una prospettiva negativa anche per quello che potrebbe essere quella di Ladispoli, quando poi avremo una situazione ormai scomoda per quanto riguarda il servizio idrico della CEA Auto 2. Mi preoccuperei anche, insomma, della situazione che poi si potrebbe verificare per quanto riguarda i lavoratori. Noi dobbiamo anche aggiungere una difesa nei confronti della situazione dei lavoratori della Flavia Acque, una situazione in cui devono mantenere le stesse condizioni, quindi parlerei anche non solo del servizio ma anche di chi lavora all'interno della Flavia Acque. Questo è un dettaglio molto importante, presidente e sindaco. Situazioni in cui possono anche riportare un costo elevato, in una situazione di crisi economica, un costo elevato anche della bolletta dell'utenza idrica. Insomma, è un'analisi che ha disquisito bene poi tutto l'assise per questa situazione. Io ribadisco che è opportuno cominciare a fare un'azione offensiva, e userei questo termine, perché veramente siamo sotto una parola un po' grossa, una dittatura bianca in quanto riguarda questo tipo di servizio da parte dell'alto. Quindi anche la proposta che pone il consigliere Grimaldi, inerente anche a un'azione che possa essere di proposta, di congiuntamento a quello che può essere anche un'azione insieme al territorio stesso del nostro bacino di utenze. Quindi ribadisco che la Dispoli città è a favore di questa delibera e si vuole indirizzare a spingere la stessa amministrazione a continuare l'azione nei confronti della CEA Auto 2. Quindi per questo è quello che riguarda la Dispoli città. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Sindaco.
Sì, io mi riferisco, a parte le altre cose, insomma, mi sembra che il Consiglio Comunale sia unanime, mi riferisco all'intervento interessante del consigliere Grimaldi, nel senso che è chiaro che l'obiezione potrebbe essere quella di dire vabbè, voi dite no, però insomma è sempre una legge dello Stato. Allora, Io vorrei fare insieme a voi questi due passaggi logici. Allora, la legge nazionale dice che le regioni devono fare gli ambiti, perché nessuna legge ha ricostituito gli ambiti sono stati annullati. Quindi la legge regionale dice devono passare in ambiti che deve definire la regione. La regione non l'ha ancora fatto, c'è la minaccia di commissariamento se non lo fa. Allora possiamo chiedere alla regione di fare un ambito che è quello di la Dispoli, Cerveteri e Santa Marinella, che diciamo intanto è quello che ha disegnato la natura ha fatto questo ambito, è un ambito assolutamente compatibile e vicino alle popolazioni, cioè sarebbe un ambito che ha una logica idrogeologica. Apro una piccola parentesi. Noi siamo ancora alle prese con il problema della mancata depurazione dell'acqua che ci arriva da monte. Allora, se fosse la stessa, chiamiamola Flavia o allarghiamola, cioè una multiservizi, la Dispoli, Cerveteri e Santa Marinella che si occupa dell'acqua e della depurazione, io penso che finalmente questo problema arriverebbe a conclusione, perché interesserebbe sia il paese che sta a mare sia il paese che sta sopra. Allora, io chiudo questa parentesi. In fondo, se noi dicessimo va bene, noi intanto non riconosciamo la CEATO 2 perché è stata annullata da una legge, quindi ci pare pure strano che si faccia avanti. Diciamo alla regione di fare un ambito che sia a dimensione, diciamo, di comuni, di entità locali, e a quel punto aspettiamo. È una proposta, ripeto, è una proposta, non è solo un no. Diciamo che questo problema lo facciamo risolvere la regione, perché la regione è ancora, la legge regionale è ancora in vigore. Prego? Diciamo no, io prima stavo leggendo un altro dei tanti commenti che autorevoli, parla diritti regionali, Corte Costituzionale, sono tre pagine su questo fatto dell'acqua, il commentatore, che è un tecnico esperto, dice c'è una incredibile contraddizione di norme tra quelle regionali, quelle statali e altro. Allora, è vero che a questa proposta si può rispondere altro, però è vero pure che stiamo in un momento nel quale, diciamo, c'è un buco normativo. Allora, io riprendo il tuo spunto, che è quello di dire facciamo anche una controproposta. Lasciamo agli altri l'onere di dire che è una controproposta non attuabile, però intanto usciamo con non soltanto il no, ma quello di dire noi lo spirito dell'ambito, che significa gestiamo insieme con altri comuni, questo lo accettiamo, perché l'acqua nasce, gran parte della nostra acqua nasce sotto Bracciano, scende attraverso Cerveteri e viene da noi. Addirittura la Ticea che gestiva prima, logicamente gestiva dalle acquedotti, gestiva Cerveteri e gestiva la Dispoli. C'era una logica in tutto questo, perché poi era la stessa acqua. Quindi noi non rifiutiamo la parola ambito, lo vogliamo a dimensione diversa, poi a quel punto saranno altri a dirci che non è possibile, però diciamo facciamo una controproposta. Questa può essere in una lettera che va alla regione e dice fate un ambito diverso, insomma, vediamo. Beh, i tempi sì, i tempi sono urgenti.
Allora, intanto ringrazio il consigliere d'uscito per avermi sostituito e direi che esaurita la discussione possiamo passare alla fase di voto. Allora, tenendo presente che il significato politico del deliberato, più che il suo contenuto, che comunque è riassunto nella lettera elaborata egregiamente dall'avvocato Paggi, consiste nel ribadire una volontà politica di ferma resistenza. E io la lascerei proprio per questo motivo nella sua genericità, soprattutto nella fase finale, quando dice che il sindaco impegna il sindaco, cioè ribadisce la ferma volontà di continuare la gestione in house del servizio idrico integrato e quindi non trasferire la gestione dello stesso al gestore operante nel lato, che tra l'altro, come ricordava il vice sindaco Lauria, ad oggi sono state soppresse e quindi non è stato costituito il nuovo ambito. impegna il sindaco e la giunta ad attivare ogni azione necessaria al proseguimento in house del servizio idrico a 3 gradi attraverso la società Flaviacqua SRL. E quindi il ragionamento è questo: approvare questo documento che è di impostazione politica e poi lavorare insieme all'amministrazione, quindi forze di maggioranza e di opposizione, all'interno della commissione lavori pubblici oppure attraverso riunioni convocate ad uopo, proprio per definire un'azione politica, amministrativa, legale, che chiaramente deve essere molto fluida, perché è molto fluida anche la materia, nel senso non sono molti i comuni che stanno nella nostra situazione, non c'è tantissima giurisprudenza in merito e dall'altra parte, come è accaduto altre volte, siamo stati noi capofila di fortunate situazioni sia giudiziarie che amministrative. E quindi io direi approviamo il documento così com'è, adesso gli darò lettura perché sono state apportate le piccole modifiche a penna e poi lo voteremo, quindi chiedo gentilmente ai consiglieri di... No, assolutamente, leggo il documento e poi se c'è necessità lo modifichiamo, se no andiamo al voto così com'è, lasciando ampia libertà all'amministrazione. Lasciando ampia libertà di movimento all'amministrazione per poter organizzare una difesa la migliore possibile. Allora, il Consiglio Comunale, premesso che la Flaviacqua SRL, società partecipata del Comune di Rispoli a capitale completamente pubblico, dal 2003 si occupa della gestione del sistema idrico integrato. Che la gestione del sistema idrico integrato è stata effettuata dalla Flaviacque SRL con efficienza e efficacia, mantenendo il costo dello stesso molto conveniente per i cittadini di Rispoli e al di sotto delle tariffe applicate dal gestore del lato 2. Che la gestione del sistema idrico integrato è stata effettuata dalla Flaviacque SRL nel rispetto della carta di servizi approvata, garantendo ai cittadini di Rispoli un servizio impeccabile e di qualità molto al di sopra di quelli offerti dal gestore del lato 2, soprattutto per quanto riguarda la rapidità di intervento. Considerato che la legge di conversione numero 164 dell'11 novembre 2014, cosiddetto Sblocca Italia, ha modificato il decreto legislativo 152 del 2006, il cosiddetto codice dell'ambiente, nella parte che riguarda la gestione dei servizi idrici, che in forza di tale modifica la Segreteria Tecnico Operativo, Conferenza dei Sindaci, Ato 2 Lazio Centrale, con nota del 20 novembre 2014, protocollo 415 del 2014, nostro protocollo 31613 del 2014, ha chiesto al Comune di Ladispoli un immediato trasferimento del servizio idrico integrato al gestore ACEA Ato 2. Che il Comune di Ladispoli, con nota protocollo 33558 del 4 dicembre 2014, che allegata alla presente si intende completamente recepita, ha ribadito alla Segreteria Tecnico Operativo, Conferenza dei Sindaci, la volontà di continuare nella gestione in house del servizio idrico integrato, ribadisce la ferma volontà di continuare nella gestione in house del servizio idrico integrato e quindi non trasferire la gestione lo stesso al gestore operante nel lato 2, parentesi attualmente soppresso e non ridefinito. Impegna il sindaco e la giunta ad attivare ogni azione necessaria al proseguimento in house del servizio idrico integrato attraverso la società Flaviacque SRL. Non do per letto la lettera che il sindaco, perché è molto tecnica, una lettera molto, dei contenuti molto tecnici, ma che da domani potrà essere tranquillamente consultabile per i cittadini online, mentre invece i consiglieri comunali e gli assessori l'hanno già ricevuta per mail giorni or sono, quando è stata già inviata alla segreteria dell'Ato. Tutto ciò premesso, sottopongo al voto del Consiglio Comunale il presente ordine del giorno. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Il punto è approvato e quindi possiamo demandare le successive attività al sindaco della giunta e poi organizzarci per il proseguio. E le mozioni e interrogazioni, e passo il punto all'avvocato.
facciamo? Presidente?
Che facciamo? E noi ora un anticipo a due.
Io così la chiami finale. Presidente, volevo chiedere al Consiglio se era possibile anticipare due interrogazioni che devo fare perché ho impegni di partito e quindi. No, io non so.
Per me va bene se non ci sono opposizioni da parte del Consiglio Comunale. Va bene, allora non vedo particolari resistenze, quindi prego, può anticipare le sue due interrogazioni.
Consigliere, sì, la... ha chiesto di poter anticipare. Dovrei farla allora al sindaco.
Siccome sindaco sono questi giorni stanno arrivando diverse cartelle su diverse imposte, quindi dai passi carabili in poi, che molti cittadini hanno già pagato, noi vorremmo chiedere a lei se è stato fatto quel famoso controllo sui servizi che appunto per limitare questi errori, perché tra l'altro io stamattina ho incontrato due persone, mi hanno fermato, mi hanno fatto vedere proprio che avevano già pagato quelle cartelle e stanno tornando delle cartelle su imposte già pagate, ma già altri giorni mi avevano chiamato altri cittadini per questa questione. Non so se lei riesce a intervenire sugli uffici per effettuare un controllo su tutti i dati che hanno sulle imposte e poi dopo faccio la seconda interrogazione. Faccio la seconda? La seconda è questa: abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni da parte di giovanissimi che, perché quello è il target, che frequentano il McDonald's e chiedevano se era possibile fare dei marciapiedi lato cimitero da McDonald's, cimitero in giù, insomma, con dei parapetti, perché lì sa che la circolazione è molto frequente ed è anche molto pericolosa delle volte, e quindi se l'amministrazione poteva intervenire con creando appunto una passerella con dei parapetti proprio per i giovani che rischiano molto in quella zona, e se era migliorabile anche la segnaletica proprio in quei punti dove si intersecano vari incroci.
Per quanto riguarda i passi carabili, io ho l'impressione che cittadini, devo dire a questo punto che vanno elogiati, avevano pagato anche prima dell'arrivo della cartella, perché è vero, alcuni io ne avevo incontrati e dicevano ma come mai non è arrivato ancora il passo carabile a novembre, e qualcuno l'aveva pagato autonomamente. Adesso che sono partiti tutti, sono partiti anche quelli che a coloro che avevano già pagato, quindi io raccolgo la segnalazione, però penso che stavolta sia accaduto questo, cioè un errore per certi versi è più semplice rispetto agli altri, ma sempre un errore poi alla fine, perché arriva sempre a chi ha già pagato, cioè non era ancora stata registrata l'entrata e sono partite già per le uscite, quindi su questo sì, prendiamo impegno di verificare. Sull'altro aspetto abbiamo già progettato di realizzare. Allora, stiamo parlando del tratto che va dal parcheggio del cimitero fino all'entrata di McDonald's, che viene percorso a piedi da molti giovani. Ora, non è semplice intervenire perché, siccome è una strada ad alto scorrimento, o si fa una cosa a norma di legge, cioè, ad esempio, un marciapiede deve essere un marciapiede che risponda ai requisiti di legge, perché quindi anche protetto e tutto il resto. E quindi stiamo studiando una soluzione. Io l'ho già sollecitata, diciamo una compartecipazione anche a McDonald's, perché tutto sommato poi si tratta di utenza loro, e loro debbono per certi versi riaprire il cantiere, anche se per una cosa limitata, perché debbono allargare l'accesso, quindi c'è l'allargamento dell'accesso, debbono mettere anche la loro insegna che non hanno ancora messo, e in quella occasione lì diciamo faremo insieme questo passaggio. Forse la forma migliore sarà intanto togliere le buche, togliere l'acqua per esempio che adesso si accumula, e poi mettere di quei segnali che sono in plastica, che sono visibilissimi da chi guida, e però se chi guida ad esempio lo dovesse toccare non ha grandi danni, insomma. Quindi ecco, il problema è posto e spero entro la fine dell'anno di poterlo risolvere, diciamo in collaborazione con McDonald's, che è poi la più grande interessata, a parte i genitori e a parte i bambini e i ragazzi che vanno lì, insomma. Quindi grazie per la segnalazione, ma ce ne stiamo occupando.
Grazie sindaco. Consigliere Penge. Ah, aspetta, consigliere Penge, un momento, deve integrare l'assessore Verini.
No, a integrazione quello che diceva il sindaco chiaramente della difficoltà eccetera, stiamo valutando sempre insieme a McDonald's anche la possibilità, siccome se ci fate caso, forse non si vede bene, ma facendo un sorloco si vede, la reale recinzione di oggi dell'azienda insomma che opera lì è arretrata rispetto alla rete. C'è una rete e poi ci sta una recinzione reale fatta in muro, non si vede passando. Infatti abbiamo chiesto, insieme sempre in collaborazione con McDonald's, la possibilità di rimuovere eventualmente quella rete e avere un passaggio più ampio. Se ci è consentito pure questo, allora l'intervento, per le difficoltà che se no aveva ben esposto il sindaco prima, è più difficoltoso. Come diceva il sindaco, siamo in attesa insomma di sbloccare questa situazione, anche perché McDonald's ha dato disponibilità, però di fatto deve partire con l'intervento pratico.
Ecco, no, velocemente per rispondere, siamo soddisfatti dell'intervento futuro che avverrà, magari in priorità mettere, non so, dei parapetti anche in materiale che non arrecano danno magari alle auto che dovessero andarci incontro, perché insomma, comunque questo problema deve essere risolto perché è molto, perfetto, e va bene, siamo soddisfatti, ringrazio i consiglieri per la pazienza, grazie.
Grazie a lei consigliere Benge, finito questo breve momento di interrogazioni, passiamo alla... No, dopo si rifanno, gentilmente il consigliere Benge che deve andare via per questioni di partito, aveva chiesto di poter anticipare, sì, ha anche specificato che non appartiene a delle squadre che giocano stasera, non avevamo dubbi consigliere Benge che fossero motivi reali. E passiamo alla discussione delle due mozioni presentate, entrambe presentate da Realtà Nuova, e quindi chiedo gentilmente a Realtà Nuova di relazionare la prima mozione, che è quella che riguarda l'Avis. Quindi invito il consigliere Ruscito a relazionare. Grazie consigliere Ruscito.
Sì, grazie Presidente. Diciamo, e questo tema è la seconda volta che viene analizzato in quest'Aula, perché in primavera facemmo un'interrogazione su questa situazione dell'Avis dicendo che appunto... Scusa. Grazie segretario.
Ciao.
Quindi dicevo sindaco che noi già questo problema l'abbiamo portato in aula a primavera facendo un'interrogazione in cui ci davamo appunto la scadenza che la legge dava per questo tipo di situazione al 31 dicembre. E già l'altra volta in qualche maniera ci siamo impegnati insomma a cercare di risolvere il problema, cosa che però purtroppo non siamo riusciti a fare. Oggi lo riportiamo a fine anno, quindi a pochi giorni da questa scadenza perentoria, che speriamo poi non sia così perentoria, perché in genere insomma ci sono sempre proroghe, situazioni che ci possono consentire magari di andare avanti fino a buone nuove. E quindi ci siamo oggi, ritorniamo su questo problema, leggiamo un attimino la mozione, chiaramente conosciamo tutti quanti la problematica dell'Avis, che alla Dispoli in qualche maniera è diciamo riemersa soprattutto sui social network, in cui i cittadini chiedono a gran voce che l'amministrazione possa fare qualcosa per questa benedetta sede che non riusciamo a trovare. Allora, la mozione è il gruppo consigliere Realtà Nuova, premesso che l'Avis della Dispoli è la propria sede in uno dei pianerottoli di un immobile di proprietà comunale sito della Dispoli da Pisa, che effettua le raccolte di sangue grazie alla messa a disposizione provvisoria di un laboratorio di analisi privato e soltanto una giornata di domenica, che il nostro gruppo di Realtà Nuova in aula ha già interrogato il sindaco e l'assessore dei servizi sociali sulla situazione critica in cui versa l'associazione. Atteso che la già notevole azione sociosanitaria dell'Avis potrebbe essere ancora di più implementata con un utilizzo esclusivo di una struttura adeguata, e che rischia di chiudere i propri battenti appunto, diciamo, alla data del 31/12/2014, termine ultimo che la legge 219/2005 impone per mettersi a norma. Premesso quanto sopra, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a cercare all'interno delle proprietà dell'ente una soluzione percorribile affinché l'Avis possa disporre di una struttura adeguata all'interno della quale possa continuare a migliorare il servizio di volontariato sociosanitario che fino ad ora ha sostenuto nella nostra città. Quindi in effetti la problematica la conosciamo un po' tutti quanti. Io poi so che tra l'altro ci sono stati anche alcuni incontri tra l'assessore, con l'assessore, un incontro anche col sindaco anche prima di questo consiglio. E ripeto, noi volevamo impegnare non più come gruppo ma come consiglio comunale, quindi il sindaco e la giunta, affinché si possa trovare una sede diciamo in maniera anche abbastanza veloce, o se è programmabile nel futuro, e poi capire però come può andare avanti l'Avis da qui a quando succederà questo. Niente, investiamo il sindaco, l'assessore e gli assessori, quindi la giunta, affinché si possa trovare questa sede.
Risponde il sindaco.
Allora, intanto forse non c'è bisogno di sottolineare, ma lo voglio fare pubblicamente, l'Avis in tutta Italia e alla Dispoli in particolare, da decenni, da tanti anni, basandosi sul volontariato, svolge un'azione di eccezionale importanza per il benessere complessivo di tutta la nostra comunità. E questo va riconosciuto a loro, come va riconosciuto ad altre associazioni di volontariato di cui è ricca questa città e di cui possiamo essere orgogliosi. Detto questo, il problema diciamo, nasce dal fatto che normative nuove, che non sono certamente degli ultimi mesi, vengono da qualche anno, e quindi sapevamo un po' tutti, diciamo, che prima o poi sarebbe arrivato il momento drastico, richiedono strutture dedicate in maniera particolare, proprio dal punto di vista strutturale interno, per la donazione del sangue. Questa cosa sta creando difficoltà un po', diciamo, a diverse Avis, diverse organizzazioni dell'Avis in Italia. Sicuramente ci sono quelle fortunate che hanno locali, che hanno abbondanza anche di mezzi, ma sicuramente di locali, e questo problema l'hanno potuto superare. Altre realtà, come quelle di La Dispoli e, da quello che ho capito, anche Cerveteri, hanno difficoltà diverse, ma insomma la difficoltà fondamentalmente è quella di avere locali che siano dedicati soltanto a quell'attività, ristrutturati, diciamo, da un punto di vista proprio delle pareti, delle attrezzature. Non sono cose complicatissime, però significa che dei locali servono soltanto ad un tipo di attività e non più altre. Fino ad oggi avveniva che, grazie alla disponibilità di un laboratorio locale, anche di privati, le donazioni si potevano fare, anche se c'era sempre il limite della domenica, soltanto i giorni festivi, però insomma alla fine era un modo per superare questo problema. Pensate che addirittura adesso nemmeno un laboratorio d'analisi è più compatibile con la normativa che richiede certe strutture. Allora, che cosa accade? Accade che, come per altre cose che non sarebbero di competenza strettamente comunale, è logico che i volontari si rivolgano al comune. Questa cosa la dico, apro una piccola parentesi, ma non per, diciamo, per lamentarci e dire vabbè, allora non possiamo farci nulla. La dico per fare una riflessione comune. Nel momento in cui le istituzioni italiane, nel loro complesso, hanno delle grandi difficoltà, la provincia dovrebbe andare verso l'abolizione, però sappiamo che è un'abolizione così molto complessiva, molto, molto complessa. Le regioni hanno avuto negli ultimi mesi accadimenti, insomma, che potrebbero fare addirittura far rimettere in discussione la loro esistenza, il loro funzionamento. I comuni sono rimasti uno degli ultimi baluardi verso i quali i cittadini possono rivolgersi quando sono problemi anche non di loro competenza, anche non di competenza dei comuni. Noi stiamo da molti anni, e spero riusciremo a farlo, stiamo lavorando per, ad esempio, se lo sanno tutti ormai, per arrivare a realizzare una struttura da dare poi come caserma dei carabinieri. Sappiamo tutti che non sarebbe un nostro compito, però alla fine, diciamo, l'ente pubblico cerca di farsi paladino anche di questa richiesta di maggiore sicurezza dei cittadini, di avere l'istituto alberghiero. Il ministero disse: ma perché, avete dei locali per caso? E l'istituto alberghiero nacque in 3 appartamenti affittati dal comune. Poi la storia ha preso un altro percorso bellissimo e oggi abbiamo questa realtà che è l'istituto alberghiero. Ma allora il comune prese dei locali e disse: vabbè, venite. Come d'altra parte, se c'è il consultorio alla Dispoli e non sta in un'altra città, è perché il comune ha dato la disponibilità di locali alla ASL per fare il consultorio. Questo per dire quanto noi, ma quando dico noi, dico tutta la storia del comune di Ladispoli, ha tenuto ad avere servizi in questa città e si è fatto paladino di... Le ultime battaglie sono i bagni pubblici della stazione e i bagni presso l'ufficio postale. Anche lì cose che non competono a noi e sulle quali arriveremo sicuramente a dare un risultato. Ma torniamo all'Avis. Allora, noi sì, stiamo avendo diversi incontri, anche la ASL si è fatta protagonista, diciamo, promotrice di un incontro di tutti i comuni del nostro comprensorio. E quali sono le possibilità in immediato? Noi abbiamo messo sul piatto, diciamo, della discussione un locale che abbiamo a San Nicola. Secondo i responsabili locali, diciamo, San Nicola non è l'ottimale per questo tipo di servizio. E abbiamo poche ore fa discusso con i responsabili dell'Avis locale di qualche altra, diciamo, collocazione o quantomeno qualche altro spostamento, quindi manteniamo aperto questo tavolo di confronto da qui al 31 dicembre. Qualcuno ci dice che potrebbe esserci una proroga che consentirebbe di andare avanti per qualche, io parlo a livello nazionale, una proroga nell'attuazione di questa normativa. Quindi potrebbe darci la possibilità di andare avanti per almeno, diciamo, il 2015 come si sta facendo adesso, con un obiettivo però, diciamo, ponendo, ho detto, adesso un locale che sta a San Nicola o la possibilità, diciamo, di utilizzare qualche locale, compreso quello di San Nicola. E l'obiettivo del 2015 è quello di dare in comodato d'uso all'Avis una struttura che sorgerà, ormai la convenzione è stata firmata, quindi tutto pronto per partire alla realizzazione, di una società che costruirà alloggi, ma in cambio costruirà strutture per 1000 metri quadri da dare al Comune. Allora, nell'ambito di questi 1000 metri da dare al Comune, una struttura isolata, perché il progetto prevede una più grande e una più piccola, può essere data in comodato d'uso all'Avis. Quindi, riassumendo, noi ci teniamo in contatto, ho preso impegno con i responsabili dell'Avis che vediamo qui e che ringraziamo anche per la presenza, lo dico anche agli altri consiglieri, il 21 mattina c'è una trasfusione, c'è una seduta, diciamo, e quindi il 21 mattina se li andiamo a trovare presso il laboratorio della Salus, andiamo a salutare, a fare gli auguri di Natale, a fare anche gli auguri, e renderci anche conto di quello che significa una giornata di donazioni nella nostra comunità, quindi ci renderemo anche conto di questo. Quindi il 21 li andiamo a trovare lì, io ci vado, insomma invito gli altri consiglieri, e io mi impegno a elaborare qualche ipotesi sulla base di quello che abbiamo in questa fase e poi lavoriamo, vediamo se c'è questa deroga e comunque vediamo di lavorare in prospettiva di questo immobile che nel 2015 passerà al Comune di Ladispoli.
Grazie Sindaco. Interventi in merito. Consigliere Farnioli.
Quale mozione sarà?
Prego, consigliere Farnioli.
Quella.
Adesso sì, adesso funziona anche questo microfono. Sì, io sono a favore di questa mozione del gruppo Realtà Nuova, e solamente per esprimermi favorevolmente. Grazie.
Grazie consigliere Farnioli. Consigliere Fierli.
Sì, grazie Presidente. No, non posso esirmi da non accennare, insomma, una situazione in cui l'Avis incorre. Io sono un donatore attivo per l'Avis, anche qui da Dispoli, quindi sapere notizie negative che arrivano sempre dalla legge, quella più in alto, e che poi, ecco, è stato anche nozione per quanto riguarda l'acqua, ancora una volta arrivano delle leggi che pongono le situazioni scomode per chi veramente si adopera per fare del bene, anche in piccoli gesti. E quindi per quanto riguarda questa mozione è chiaro che si pone un veto favorevole, perché è chiaro che c'è bisogno di un'azione congiunta tra tutte le forze, anche un rapporto con i privati che permettono di dare una soluzione in un modo veloce, efficiente, per quelle che poi sono purtroppo le situazioni che il comune o i comuni vivono, cioè una situazione in cui non è facile dare subito risposte per dei locali ben specifici. Il sindaco ha parlato chiaro, ha detto cose ben determinate che ci pongono anche una cultura e una visuale ampia per quello che è la situazione nazionale su queste questioni. Ci sono realtà parallele che hanno delle difficoltà come le nostre, ma io sono del parere che il sindaco, l'amministrazione vogliono dare una soluzione chiara e efficiente su quello che è il servizio che fa l'Avis qui alla Dispoli. Io nell'occasione come consigliere, anche come gruppo della Dispoli Città, siamo a favore di questa mozione, che ringrazio anche i miei colleghi consiglieri che portano anche giustamente una mozione che permetta insomma di poter dare indirizzo e creare una soluzione veloce per quanto riguarda l'Avis. Quindi ribadisco il voto favorevole a questa mozione e mi riservo anche di seguire questa procedura, di andare a seguire la risposta alla situazione dell'Avis. Grazie.
Grazie consigliere Fierli, prego consigliere D'Alessio.
Voto favorevole del PD, visto che la mozione converge con gli intenti dell'amministrazione, quindi speriamo di trovare immediatamente soluzioni.
Grazie consigliere D'Alessio. Se non ci sono ulteriori interventi, nonché quello del proponente, prego consigliere Ruscito.
Sì, grazie presidente. Noi abbiamo ascoltato l'intervento del sindaco, diciamo, su quelle che sono le prospettive, diciamo, future per questo progetto che partirà al Cerredo, e quindi siamo d'accordo su questo. Però quello che volevo dire questo sindaco, soltanto una cosa velocissima, e se era possibile, ci sono due ordini di problemi. Uno, che è quello proprio, diciamo, del discorso Avis in quanto laboratorio, in quanto raccolta del sangue, e l'altro per quanto riguarda quello che poi in effetti materialmente è l'ufficio che gestisce queste cose, l'ufficio dell'Avis alla Dispoli, che in questo momento purtroppo è in una situazione un po' precaria, una situazione sempre locale nostro dell'amministrazione che abbiamo dato. Quindi se era possibile intanto pensare, immaginare di dare uno spazio, come almeno un ufficio un po' più degno di quello che è l'entità e la portata di questa associazione, ovviamente. E tra l'altro dovrebbe uscire a giorni, mi risulta, ho parlato anche con i funzionari, il bando per la sistemazione dell'immobile che ci abbiamo a via Milano. Lì era ipotizzabile uno spazio, siccome uscirà un bando che prevede anche donazioni, quindi sponsorizzazioni nell'utilizzo dei soldi per sistemare questo centro anziani, diciamo così, e con soldi propri se non basteranno. Quindi immaginare uno spazio di questo centro anziani, che prevede un paio di uffici, già sono previsti, quindi magari di darne uno all'Avis nelle more del nuovo locale che sarà pronto magari a fine anno prossimo, perché sì, i lavori inizieranno a gennaio, febbraio, marzo, adesso non so quando inizieranno i lavori di quel project al Cerredo, chiaramente un annetto ci vorrà sicuramente, quindi magari da qui a quel periodo andare almeno uno spazio dove loro possono ricevere gente, quindi organizzare quelle che sono le riunioni e tutto quanto, cosa che in questo momento a via Pisa ovviamente non può essere fattibile, non può essere fatto, insomma. Quindi perfettamente d'accordo su quello che ha detto il sindaco e anche gli altri consiglieri, ovviamente.
Il sindaco ha risposto, a questo punto votiamo la mozione così come illustrata dal consigliere Ruscito per Realtà Nuova. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 favorevoli, 9 favorevoli. Manca Scagna.
Ah, c'è Ascani, scusate, Ascani è andato al bagno, un secondo. Vai via. 9 favorevoli, nessun contrario, l'unità dei presenti, il punto è approvato. La mozione è approvata. Andiamo. Sempre presentata da Realtà Nuova. Ed è la illustra sempre un consigliere di Realtà Nuova, sempre il consigliere Ruscito. Relativamente al PAI. Prego, consigliere.
Sì, questa seconda mozione prevede, parla del piano di piano del settore idrogeologico, il PAI. Oh, tra l'altro l'abbiamo presentata già da qualche giorno, quindi mi risulta che già qualche novità ci sia per quanto riguarda questa mozione. Comunque la spieghiamo così in due parole. Il piano di assetto idrogeologico è quello che in effetti viene fatto dalla Regione e riguarda un po' i piani di esondazione dei canali, dei fossi, dei fiumi e quant'altro. E noi alla Vispoli avevamo un PAI insomma, che in qualche maniera salvaguardava questa situazione nei margini del fosso Vaccina e Sanguinara. Poi abbiamo fatto un'istanza chiaramente per favorire la costruzione del campo sportivo e questa istanza che è stata recepita dalla Regione ovviamente, però c'è stato un nuovo assetto diciamo, di questa situazione qui, che però in qualche maniera un po' ci penalizza soprattutto per quanto riguarda la zona artigianale, dove abbiamo un paio di lotti di nostra proprietà che di fatto diventano inedificabili e anche altri lotti che ancora non avevano iniziato la loro costruzione e anche questi in qualche maniera diventano inedificabili. Ora lì ci potrebbe essere il discorso che non hanno costruito, per quale motivo e in quale tempo però a prescindere da questo comunque ci andiamo a innescare in un meccanismo di contenzioso, perché una serie di lotti e chiaramente alla Dispoli nella zona artigianale non potranno essere edificati a causa di questo nuovo PAI, di questo nuovo piano di assetto idrogeologico. Io ho chiesto infatti all'assessore Pierini, al sindaco, di interessarsi a questa cosa, so che è stato fatto e sicuramente ce lo diranno. Noi quando l'abbiamo presentato ovviamente non c'era ancora questa cosa e quindi la situazione è importante, la leggo velocemente. Premesso che la Regione Lazio, su istanza dell'amministrazione comunale della Dispoli, ha emanato il nuovo PAI, piano del settore idrogeologico. Detto piano prevede un allargamento del limite di inedificabilità nella zona artigianale della Dispoli, coinvolgendo e rendendo di fatto inedificabili alcuni lotti di proprietà di affidatari, artigiani e commercianti. Per lo stesso motivo sono stati resi inedificabili alcuni lotti di proprietà dell'ente, terreni peraltro inseriti nel piano delle alienazioni. Il suddetto vincolo si inserisce negativamente anche in un contesto economico di valutazione e di utilizzo degli immobili già costruiti nella detta zona artigianale, sia nella detta zona artigianale che nel vicino consorzio Miami. Atteso che, oltre ad un danno economico che inciderà immancabilmente sul bilancio dell'ente, questi vincoli potrebbero portare i proprietari dei singoli lotti a ricorsi per la mancata possibilità edificatoria, così come acquisita al momento dell'aggiudicazione e o al momento della presentazione del progetto per costruire se precedentemente all'emanazione del PAI. Premesso quanto sopra, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a ricorrere presso l'organo competente affinché detti vincoli possano essere modificati con le prescrizioni che il caso rendesse necessarie. Prego, Presidente.
Mi hanno chiesto una sospensione di 5 minuti. Sì, prego. Siamo sospesi, dai, 5 secondi. Allora, i 5 minuti sono serviti a chiarire alcuni aspetti. La parola dall'assessore Pierini in merito.
Sì, grazie Presidente. Io, come discutevamo poc'anzi, anche come aveva di fatto preannunciato il consigliere Ruscito, fermo restando che lo spirito della menzione e soprattutto diciamo, la parte finale con il quale si chiede l'impegno al Consiglio Comunale di mettere in atto, si chiede, da parte del Consiglio Comunale si impegna la Giunta a mettere in atto tutte le iniziative possibili per fare in modo che questi vincoli vengano ritirati o, per meglio dire, declassati, in modo che si ritorni a una situazione antecedente, questa rivisitazione del PAI. Dicevo, nel frattempo ci sono state due situazioni di novità, che abbiamo continuato il confronto con la Regione sotto due profili. Il primo profilo è su una interpretazione delle norme attuative, cioè nel senso le norme attuative che istituiscono il piano per l'assetto idrogeologico, all'articolo 4 dicono in effetti che nelle aree vincolate sia gli interventi già autorizzati, quindi eventuali concessioni edilizie in corso, e se hanno termine entro i 3 anni dall'entrata in vigore del PAI in questo caso, ma è chiaramente nel caso nostro nella rivisitazione, e sia soprattutto i piani attuativi, quindi il PIP, credo che urbanisticamente può essere ritenuto un piano attuativo, sono fatto salvo se antecedenti quindi all'approvazione del PAI o della rivisitazione in se stessa, come nel nostro caso, dovrebbero fare salvi tutti i diritti precedentemente acquisiti, quindi decadrebbe quel discorso che si fa in premessa della mozione riguardante l'inedificabilità. Però diciamo, ecco, qui sta continuando un lavoro d'approfondimento e di confronto con la Regione per capire bene, insomma, se questa nostra interpretazione è un'interpretazione come sembrerebbe definitiva. Per quanto concerne invece, comunque, al di là di questo, l'amministrazione ha intenzione di andare avanti per il discorso della rivisitazione del PAI, perché anche qui ci siamo, negli incontri avuti, ci siamo resi conto che ci sono buonissime possibilità che questo venga accolto, perché di fatto dagli studi presentati da noi questa classificazione è una classificazione che l'autorità di bacino ha voluto dare in maniera prudenziale, nel senso che nonostante tutti i calcoli idraulici fatti, nella peggiore delle ipotesi non prevedevano un'esondazione per la zona, ma prevedevano un franco dell'argine molto basso, che però non è esondazione, quindi a rigor di norma non doveva essere inserita la classificazione di inedificabilità di B1, ma poteva essere mantenuta tranquillamente in C. Però in via prudenziale, ci hanno spiegato all'autorità di bacino, vista anche le notizie di cronaca, che insomma giustamente loro recuperano dalle fonti ufficiali di un allagamento in quelle zone abbastanza recente, che c'è stato, come tutti ricordate, nel 2003, hanno voluto mettere in via prudenziale questo vincolo. Questo perché è una cosa positiva e ci fa ritenere che il vincolo può essere rimosso con facilità, perché è vero che sarà richiesto un intervento d'adeguamento delle sponde, e quindi questo franco magari di alzarlo da 10 cm a 40-50, però è anche vero che questo intervento è la cosa più delicata quando si interviene sui flussi delle acque, non modifica di fatto l'intervento, non modifica il corso in previsione attuale, cioè, mi spiego meglio, per noi era un problema se dovevamo fare un intervento che avrebbe rimodificato il corso delle acque, quindi avremmo dovuto trovare, se qui impedivamo l'esondazione prevista in una determinata condizione, avremmo dovuto trovare una zona dove quell'esondazione doveva trovare sfogo nel momento in cui... In questo caso noi questo problema non ce l'abbiamo, ci abbiamo solamente il problema di concordare con loro un intervento per far sì che questa apposizione di vincolo in maniera prudenziale, quindi passatemi il termine, elimina la potenzialità, cioè un intervento che mette più in tranquillità e quindi ci venga consentito di tornare. Fa così? Ah, no, io pensavo che era particolarmente allergico o a me o all'argomento. Quindi detto questo, la mozione è pertinentissima per quanto riguarda l'impegno che l'amministrazione deve avere sotto questo punto, e io mi permetto di aggiungere non solo per tutte le diciamo, conseguenze economiche che sono state accennate, ma anche perché oggi eventualmente non possiamo nemmeno far finta che non sapevamo che lì c'è un rischio idrologico, per cui l'amministrazione, credo, e il Consiglio Comunale tutto, fa bene a preoccuparsi di questo per fare in modo che quelle zone comunque vengano messe in ulteriore sicurezza, per cui l'impegno che è previsto nella mozione va bene, forse nella premessa non è molto puntuale sul fatto della inedificabilità, perché se la nostra interpretazione dell'articolo 4 è corretta, l'inedificabilità di fatto non ci sarebbe, almeno per i prossimi 3 anni. Grazie.
Grazie assessore. Consigliere Ruscita.
Sì, noi comunque siamo ovviamente disposti anche a ritirare la mozione, magari ripresentarla in un momento diverso. Volevo soltanto fare una considerazione che ci aveva spinto a fare questa mozione, anche perché se questo succede a monte della ferrovia, anzi nella zona Miami, quindi Miami, o nella zona a valle della ferrovia, noi abbiamo un problema che riguarda il piano casa, per esempio dove sono stati messi i vincoli, e sul fosso Vaccina, quindi lato via del Porto, via Roma e quant'altro, c'è un vincolo che praticamente impedisce di fatto di attuare il piano casa. Quindi chiaramente andiamo a penalizzare una serie di cittadini che fanno parte di palazzine già esistenti, che magari non possono fare la veranda alla situazione per colpa di questo PAI. Quindi andarlo a vedere anche in questo senso qui, cioè dove già in effetti esiste una palazzina già costruita a breve tempo, è inutile non consentire magari un ampliamento che il piano casa potrebbe vedere, nella stessa Miami, insomma. Certo, è chiaro. Quindi la funzione della mozione. La funzione della mozione era quella di impegnare il sindaco, ma tutto il consiglio comunale, far vedere alla regione che tutto il consiglio, quindi la città, tenta di far capire che effettivamente questo vincolo potrebbe essere rivisto e corretto alla luce anche di interventi che possiamo fare noi stessi, insomma. Quindi questo era il senso. Quindi comunque disponibili, ritiriamo la mozione, si ripresenterà al momento giusto, magari fatta tutti insieme, chiaramente, e quindi anche in base a quanto ha detto l'assessore, cose che chiaramente in parte conoscevamo, ma che abbiamo conosciuto dopo averla presentata, ovviamente.
Grazie consigliere Ruscito, quindi la mozione non viene discussa perché è in attesa di essere aggiornata alla luce delle nuove alle nuove indicazioni fornite dall'assessore Pierini. Pertanto alle 20:30 il consiglio comunale si chiude avendo esaurito l'ordine. Se c'è il consigliere Fierri deve fare un'interrogazione veloce, la fa al SIN, sì, nel senso che siamo andati molto oltre con il tempo discutendo la cosa, quindi chi vuole fare un'interrogazione molto veloce al sindaco o alla giunta lo faccia tenendo presente che sono 8:30, prego.
Sì, presidente, grazie, no, sapevo che c'era un'interrogazione dopo, quindi mi sono riservato insomma di aspettare le mozioni, anche perché poi il presidente Penge e il consigliere Penge aveva dato la possibilità di dirla subito l'interrogazione. No, l'interrogazione, più che l'interrogazione, vuole essere anche un sollecito, anche un intervento insomma di indicativo su quello che è lo status. Io parlo agli assessori, al sindaco, insomma all'amministrazione. Parliamo delle feritoie di Via d'Italia, Piazza Mariscotti, penso che avete già presente più o meno in modo figurato di cosa parlo. Residenti e commercianti e abituali fruitori del luogo, in questo caso parliamo sempre di Piazza Mariscotti e Via d'Italia, hanno osservato una problematica, e in questo caso la problematica in questione vede in questo caso l'occlusione, diciamo il rischio dell'occlusione delle feritoie che può essere causa detriti, e anche il rischio di creare un appetibile habitat per animali insomma da strada. Quindi si chiede insomma la possibilità di poter intervenire il prima possibile, ad esempio con diciamo, degli interventi in termini logistici e tecnici, ad esempio anche delle piccole grate o ad esempio anche una rete di protezione, al fine di poter diciamo, dirimere situazioni come potrebbero essere l'occlusione o anche trovare cose scomode come potrebbe essere anche una facilità per l'habitat di piccoli animali. Io ho visto un esempio interessante che è quello della rotatoria davanti al campo sportivo. Lì la provincia ha fatto un lavoro tecnico opportuno, che era quello di coprire le feritoie con delle grate. Quindi in questo caso si richiede, se è possibile, un intervento di questo tipo. L'interrogazione quindi va inerente a quella situazione, quindi poi non so se fa riferimento anche alla Flavia Acque. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Fierli. Risponde l'assessore Pierini.
Ma devo dire molto onestamente che è una cosa che il sindaco mi sta chiedendo a me, perché giustamente sono l'assessore proposto da credo diversi mesi, e io non sono ancora riuscito a far capire e a trovare una soluzione in merito, perché chiaramente l'intervento diciamo madre è quello che lei ha poc'anzi detto, e chiaramente andrebbero cambiati tutte le bocche del lupo con quelle feritorie di ghisa fatto in quel modo, e chiaramente quello sarebbe l'intervento diciamo perfetto. Chiaramente è un intervento un po' costoso fatto in quel modo, che però dovremmo immaginare prima o poi di fare. Il discorso di mettere una rete si scontra con una visione, per esempio, dei tecnici della Flavia Acque, che dicono che mettere queste reti troppo fine crea il problema inverso, cioè nel senso, è vero che non fa uscire magari i ratti o protegge altre cose, però facilita l'occlusione, cioè nel senso di quelle, perché piccolissimi detriti oppure fogliame o piccola spazzatura con facilità si potrebbe annidare su quella rete, con difficoltà poi ad essere asportata. E è una cosa che va affrontata e va risolta, perché credo che comunque hanno ragione sicuramente i cittadini, i commercianti che utilizzano quelle aree, perché comunque una risposta va data. C'è da dire che per quanto riguarda il discorso dei ratti in modo particolare, noi cerchiamo di tamponarli anche con altri interventi, ma è chiaro che in quel sistema non esclude che possano comunque uscire, data la quantità di questi animali che comunque vivono al di sotto e all'interno delle nostre fognature. Diciamo, proveremo a risollecitare, a studiare con un po' più di sollecitudine e attenzione con i tecnici questo tipo di intervento, che ripeto, il sindaco in modo particolare me lo sta sollecitando da tanto tempo, e che per una, diciamo, anche colpa mia non riusciamo a trovare una soluzione definitiva a questo problema. Comunque accolgo anche la sua di sollecitazione e cercherò di intervenire nel miglior modo possibile. Grazie.
Sì, sì, no, grazie assessore per quanto mi riguarda.
Il consigliere Gaggiola voleva intervenire in merito. Prego.
Non è un'interrogazione, ma a sostegno, visto che abbiamo preso questo indirizzo nella risoluzione della problematica, io mi offro all'assessore Pierini, al consigliere Fierli, in virtù da ex assessore dei lavori pubblici, il quale, ecco perché il sindaco, caro Marco, è arrabbiato, avevamo studiato già al tempo, quindi si parla di 3 anni fa, una possibile soluzione. Beh, a sto punto, sindaco, l'impegno lo prendiamo io, Pierini e Stefano Fierli, per risolvere la problematica. Ci diamo un tempo, che può essere da qui a marzo, sappiamo perché può essere da qui a marzo, perché è perentorio sulla scadenza per trovare la copertura, e dico all'assessore Pierini, la soluzione ce l'abbiamo sotto gli occhi, andiamo alla rotatoria di via 7 Venepalo, facciamo le foto, bravo, ci andiamo con il tecnico, dobbiamo riproporre quella soluzione, che poi ad una stima di costi non è poi così onerosa, così importante, il capitolo lo individuiamo, lo troviamo, sappiamo dove andare a trovare per finanziare questo, e penso che faremo contenti un pochettino tutti, perché poi si parla anche di decoro urbano e soprattutto un posto come il viale, il salotto buono della città, il salotto commerciale, questo lo dobbiamo fare, quindi l'impegno è anche del consigliere Ruscito, che lo vedo qui dietro a me, che ha ascoltato tutto, quindi non siamo più tre consiglieri comunali ma quattro consiglieri che si dovranno adoperare per il sindaco e per la città. Grazie.
Alle 20.35, saliti i punti in discussione, il Consiglio Comunale è chiuso. Buona serata a tutti. Il prossimo Consiglio è il 12 alle ore 18, 12 dicembre ore 18.
Grazie Mario.